La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna. Decima parte. L'elemosina.
Un caro saluto da Monia Parente e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
Nella trasmissione di oggi entriamo nel capitolo sesto dei tre enormi, meravigliosi capitoli del Sermone della Montagna. In questa serie di trasmissioni che qui dalla Radio Vaticana Italia stiamo offrendo per vivere questo viaggio dentro la vita nuova, la vita che il Signore Gesù ha portato. Questa vita nuova ha un cuore. Se noi andiamo a vedere un pochino la struttura globale del Sermone della Montagna, questo capitolo sesto è il centro non solo dinamico o materiale del testo, è anche proprio il centro sotto il punto di vista essenziale del testo, perché qui si parlerà in tre parti, quella centrale sarà più ampia, delle opere fondamentali della vita di fede, della vita della pietà, che erano già nell'ebraismo la elemosina, la preghiera e il digiuno, ma secondo una prospettiva completamente diversa. Sarà la prospettiva filiale, da figli di Dio. Abbiamo avuto, negli ultimi due testi che abbiamo affrontato, forte il tema di una giustizia diversa e questa giustizia non è giustizia, è amore, misericordia, e ci portava alla vita che riceviamo dal Padre e a quell'attitudine che il Padre ha verso di noi, che fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi e manda la sua pioggia sui giusti e sui malvagi. Ecco, noi siamo di fronte a questa vita che diventa nuova e c'è un cappello. Ascolteremo quindi questo brano, che è il brano che concretamente è quello sull'elemosina, che però ha una introduzione, che è il primo versetto, che riguarda tutto quello che affronta la vita della fede, l'attitudine della vita di un credente. Ascoltiamo il brano. State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro. Altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto, ed il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Ecco, quante tematiche interessanti sono donate da questo testo. Allora, noi siamo con questa introduzione che dice state attenti, ponete attenzione, mettete tutta la vostra intelligenza nel fatto di non praticare la vostra giustizia di fronte, davanti, al cospetto degli uomini per essere ammirati da loro. Altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Allora, si può vivere al cospetto degli uomini, facendo tutto per essere ammirati. È una vita paradossale, ma è la nostra vita. Una vita ossessionata dall'opinione altrui. Una vita torturata dal suo ruolo orizzontale, una vita che è quella per cui ogni cosa diventa look, diventa apparenza, ogni cosa diventa un problema di figura. Che figura faccio? Chi sono nella mente degli uomini? Non essere più se stessi, non essere più persone, ma trovarsi a essere dei grandi pagliacci che devono recitare ogni loro atto per ottenere un briciolo di affetto, un briciolo di attenzione, un briciolo di stima. Questa è una vita brutta, ma è la nostra vita. È la vita degli uomini che vivono per il proprio onore, che vivono per il proprio ruolo, che vivono per avere questa ricompensa. È interessante che alla fine dice non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti quando fai le cose buone che vuoi fare. Loro, quelli che fanno queste cose per essere lodati dalla gente, perché la gente dica di me ma quanto sei bravo, ecco, questi hanno già ricevuto la loro ricompensa, cioè sono stati già pagati. Quello è il pagamento, quella è la cosa che ricevono, una ricompensa, vivere per una ricompensa immediata, vivere per avere un riscontro, fare le cose e dover farlo sapere subito. Oggi con questa logica dei social network e della comunicazione istantanea e delle cose che in tempo reale possiamo imporre agli altri che le sappiano, facendogli squillare i loro apparati e cose di questo genere, c'è gente che come vive una virgola di qualche cosa deve condividerla, deve metterla sul social network. È un'assurdità, una mancanza totale di profondità. È una vita che non ha spessore, che non ha assimilazione. Di questo parleremo meglio più avanti, ma la realtà è che vivere per essere ammirati, vivere per essere lodati dalla gente, vivere in fondo, la mia vita si sposta dall'esistenza all'apparenza. E l'apparenza è la mia verità. La mia verità non sarà più il mio corpo, il mio cuore, la mia intelligenza, quel che veramente succede, i fatti reali, ma come questi fatti reali divengano spettacolo. Vivere ed essere costantemente sulla scena. Addirittura ci sono queste paradossalità, queste vite che diventano trasmissioni, grandi fratelli, cose dove uno vive una dimensione che non ha nessun rapporto con la realtà. Nessun uomo su questa terra ha mai vissuto quella vita. Quella vita è una vita televisiva, da ripresa, da connessione costante, dove nemmeno quando dormo ho smesso di fare l'attore. E queste cose qui, che sono degli esempi estremi, settoriali, specifici, culturali, mode che passeranno, se mai passeranno, sono in realtà dimensioni tragiche di totale scollamento dal reale, di essere completamente ristrutturati secondo parametri, punti di riferimento che non sono la realtà. Ecco, il Signore Gesù dice: questa cosa qui può diventare anche la tua giustizia, cioè il tuo modo di stare con Dio. Pure la religione diventa spettacolo, anzi, tutto questo capitolo sesto affronterà questa storia qui, cioè la storia di vivere gli atti religiosi come un modo per darsi un tono, per darsi un ruolo, per essere qualcuno. Che miseria! Eppure quanto è vero, eppure quanto è diffuso, eppure è impossibile vivere nel mondo e nella Chiesa senza sbattere contro questa miseria spettacolarizzante, questo look anche religioso che è tutta una grande, orribile pantomima. Ecco, c'è un'altra vita, c'è una vita che è al cospetto del Padre, c'è una vita che percepisce lo sguardo tenero e serio, autentico, pure misericordioso, ma non ingannato, del Padre Celeste. C'è una vita vissuta, come abbiamo detto poc'anzi, per essere ammirati dagli uomini, e c'è una vita che è una relazione con il Padre. Ed è interessante andare a focalizzare qual è il tema che tornerà nelle varie opere, anche nella preghiera che affronteremo la prossima volta e nel digiuno nella volta successiva, che è il tema del segreto. Quando tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti, rimanga, risieda, stia nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Di che cosa parliamo? Qualcosa che è nel cripto, dice il greco, qualcosa che è criptato, che non è immediatamente visibile. Perché questo tema del segreto? Perché è così importante per vivere bene l'esperienza della elemosina? Di che cosa stiamo parlando? Dell'amore al fratello. Se c'è qualcosa che in un certo senso si manifesta, è l'oggettività di un amore fatto verso, attuato verso qualcuno. Allora uno fa un'elemosina, per esempio dà del denaro, o opera in maniera oblativa verso qualcuno, questo è relazionale, per forza lo è. Perché questo deve restare nel segreto? Perché questo è da farsi in maniera criptata? Perché il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Perché il Padre è nel segreto, il Padre che è nei cieli. Perché non è possibile avere profondità nella vita se non si ha contatto con ciò che è nascosto, se non si ha una relazione con l'altra parte della realtà. Allora, dicevamo all'inizio della trasmissione che questa vita spettacolare, questa pantomima sociale, religiosa, per cui uno deve sempre mostrare quelle poche cose che fa, quelle due, tre cosette azzeccate che fa, le deve pubblicizzare, le deve comunicare, le deve chattare, le deve socializzare, cose di questo genere, è una vita senza profondità, senza assimilazione. Le cose hanno una pelle, i fatti hanno una superficie, ma sotto quella pelle c'è un organismo. Sotto quella superficie c'è una realtà, c'è un'articolazione. Dietro le cose c'è una storia, per esempio. Cos'è la storia di un uomo? Se una persona si avvicina ad un'altra persona semplicemente prendendone l'aspetto, che cos'è proprio l'inganno del look? Che io nascondo attraverso il look i miei traumi, le mie fratture interne, le mie irrisoluzioni. Cosa è il segreto? Il segreto è la verità delle cose. Dentro quel che faccio c'è un segreto, ovvero sia c'è qualcosa di recondito, nascosto, intimo. Ma ci può essere un rapporto vero senza contatto con il recondito, con l'intimo? Può essere che un uomo ami veramente una donna senza venire a contatto con il suo mondo interiore? Un uomo può essere superficiale, cercare di non misurarsi, se non proprio quando è costretto, con l'articolato, difficile mondo delle connessioni interiori che della donna magari che ha accanto. Ma è assolutamente impossibile amare senza entrare in quel mondo. Anzi, proprio lì è l'amore. Quando io ti comprendo, ti capisco. Se c'è una gioia nell'amore è quella di essere compresi. Qualcuno mi legge dentro, mi vede dentro. Il mondo del segreto è il mondo dell'interiore, ed è semplicemente una tautologia quel che ho appena detto, ma è il mondo della verità. La verità è interiore, la verità non può essere una pelle, la verità non può essere un'esteriorità, la verità non può essere una forma, deve essere un senso, deve essere un'intenzione. È inutile che io dico ho fatto questo, sì, ma che intenzione avevi? Cosa portavi nel cuore mentre lo facevi? Quello ci dà la pienezza di quel fatto. Un atto che può essere in sé molto buono, se però inteso come un disprezzo, può essere anche qualcosa che ferisce. Si può arrivare addirittura con dolore a rifiutare il bene che un altro offre, perché l'intenzione di quel bene non è limpida, non è pura, è strumentale, è ingannevole. Allora, non si può vivere senza il segreto. E il segreto è il mondo di Dio. Il segreto è il mondo tipico della fede. È il mondo tipico dell'amore. È il mondo tipico della profondità. Il tema della profondità, il tema del segreto, è un tema essenziale per vivere una vita che sia bella. Le cose sono belle autenticamente quando sono connesse a qualcosa di grande, di serio, di intimo, ripetiamo. Come si può arrivare ad una vita autentica senza entrare in questo luogo un po' buio, che è il luogo delle cose che non sono immediatamente disponibili, le cose che sono nascoste, le cose che sono oltre? Un brano dello stesso Vangelo di Matteo cita un salmo e dice: annunzierò le cose nascoste sin dalla fondazione del mondo. Sin dalla fondazione del mondo c'è una cosa nascosta, che è colui che l'ha fondato il mondo, il fondatore, il creatore. Dietro quel che vedo c'è la mano di chi ha posto le cose che io guardo lì dove queste stanno. Dietro ogni cosa che io vedo c'è qualcosa che è l'intenzione di chi ha costruito questa casa, questa realtà, questa stanza, questo luogo, questo oggetto che uso. È la sua intenzione. Ma dietro il mondo intero c'è il segreto di Dio. Dietro tutta la realtà, dietro la provvidenza, dietro la pazienza che la storia mi usa, c'è il segreto, che è il Padre. Il Padre è segreto, il Padre è recondito. Guai a quei padri che vogliono essere sempre la firma, il logo dei propri figli. Un padre è veramente un buon padre quando un figlio vive una vita autonoma e si vede che ha avuto un buonissimo padre, proprio perché il padre ha saputo mettersi nel segreto, mettersi in disparte. Saper amare una persona vuol dire lasciarla poi in prima fila, lasciargli lo spazio, lasciargli il protagonismo della sua esistenza, che è la cosa buona. Ecco, non possiamo vivere una vita autentica se non iniziamo a chiederci cosa c'è di segreto in quel che facciamo e qual è il segreto fra noi e Dio nelle cose che facciamo. Noi abbiamo bisogno di liberarci di tutte le esteriorità che ci scippano al rapporto intimo con Dio, perché proprio da questo rapporto intimo con Dio viene la elemosina. Che cosa curiosa, questo atto dell'elemosina sorge proprio da quel segreto, va fatta nel segreto proprio perché sia qualcosa di profondo, di autentico, di non fatto perché l'altro mi dica grazie, di non fatto perché tutti mi dicano quanto sia bravo, quanto sia buono o inutilità simili. Questo è il mondo a cui ci stiamo aprendo, aprendoci in questo sesto capitolo alla relazione con il Padre. Una frase resta un po' enigmatica, no? Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra. Che cosa curiosa. L'elemosina è la consegna di un dono, la consegna normalmente di denaro, per esempio. Ecco, come facciamo a far sì che la sinistra non sa ciò che fa la destra? La destra è la parte degli atti, quella che naturalmente, in un mondo prevalentemente di destrimani, consegna le cose. Bene, la sinistra non lo deve sapere. Ma cos'è questa? Una spaccatura, un'ipocrisia, una scissione? L'uomo deve vivere le cose però non sapere chi le fa. Se noi incontriamo una persona che fa una cosa ma non sa che l'ha fatta, siamo di fronte a una grave patologia. Ma cosa ci sta invitando il Signore? A una vita schizofrenica? No. Il problema è questo. Fare il bene, si dice anche nella sapienza umana, e dimenticarlo. È sacrosanto portare nel cuore il fatto che quando facciamo il bene stiamo consegnando qualcosa a Dio. L'elemosina vera non si fa agli uomini, si fa a Dio. Ed è una restituzione, ed è una semplice gratitudine. Ed è un amore per un amore. Se io vivo per gli uomini, vivo per essere visto dagli uomini, la mia bilancia può essere positiva, negativa, a seconda di chi ho davanti. E io cosa farò? Vivrò, come abbiamo detto in altre trasmissioni, un po' come uno specchio, come una scimmia, senza una vera identità, copiando, essendo un similuomo, ma non essendo una persona. Mentre se io so nascondere alla realtà delle relazioni orizzontali, anche alla mia propria realtà, io so che anche il rapporto con me stesso, la mia destra con la mia sinistra, è come se avesse un passaggio. Prima di passare dalla mia destra alla mia sinistra, si passa per come Dio mi vede, per come Dio mi vuole bene. Il rapporto con noi stessi non è un rapporto felice, se è un rapporto immediato. Sembra assurdo quanto sto dicendo, eppure dobbiamo un po' capirlo, perché qui c'è una chiave di guarigione profonda dell'essere. Noi abbiamo delle pretese, delle cattiverie, delle implacabilità e anche delle superbie, delle disattenzioni, delle forme di gestione di noi stessi che sono collegate ad una incapacità radicale che abbiamo di avere una relazione con noi stessi per noi stessi. Ripeto che sembra assurdo ciò che sto dicendo, ma qui è il tema del segreto di Dio. Dio ci deve insegnare ad amarci. Nessun bimbo si stima se qualcuno non l'ha mai stimato. Nessuna persona impara il bene se non c'è qualcuno che gli usa del bene. Nessuno ha una relazione con se stesso armonica se prima non ha incontrato una conferma, un amore, una misericordia, una tenerezza, una fiducia. Si cresce, per esempio, dalla fiducia paterna. Se io relaziono la mia destra con la mia sinistra senza passare prima per il padre, io inizio tutta la tortura di me stesso che non mi sono mai piaciuto, non mi piaccio, non mi piacerò mai. Ma ho Dio che mi vuole bene, che mi ha insegnato a tenermi per cosa preziosa, e allora io capisco che non devo fare le cose semplicemente perché l'altro se le merita, ma perché sto rispondendo all'amore di Dio. E inizio a guardare l'altro come uno che ha bisogno del mio stesso amore, ha bisogno dell'amore che salva me, che mi riconcilia con me stesso. Io so che l'elemosina non la faccio in relazione al fatto che l'altro ha diritto ad avere questo mio denaro, per esempio, no, ma al fatto che Dio mi ha trattato secondo generosità e io non posso che trattare l'altro secondo generosità. Vediamo come qui stiamo in realtà entrando proprio nelle radici profonde, nelle matrici dell'essere, lì dove la vita diventa diversa, lì dove inizia la vita dei figli del Padre Celeste, la vita che nasce dal suo amore segreto che portiamo nel cuore.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna. Decima parte. L'elemosina.